Considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute, benvenuti da Cecilia Di Lieto. Lo sapete, siamo in trasferta, siamo in quel di Varese, siamo alla libreria Ubic di Piazza del Podestà. In questo angolo di pace, perché è una zona pedonale molto gradevole, molto piacevole, così come l'ambiente della libreria Ubic che ci ospita. Che ha questa bellissima parete fatta di libri messi in modo mattonesco, mettiamola così, molto suggestiva. Come sempre vi ricordo che anche in trasferta potete comunicare con la trasmissione con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure con me la diretta @popolarenetwork.it. Abbiamo naturalmente un ospite che ci aiuterà a capire un po' qual è la situazione a Varese e dintorni e diamogli subito il benvenuto. Sto parlando di Milo Manica del gruppo Insubrico di Ornitologia. Buongiorno Milo.
Buongiorno a tutti e a chi ci ascolta a casa.
Grazie per essere qui con noi, anche perché insomma noi facendo queste trasferte abbiamo anche voglia di capire un po' meglio il territorio dove trasmettiamo e che magari non conosciamo così bene. E allora io ti chiedo subito una fotografia della natura, non solo di quella con le ali, diciamo così, di questo territorio che è verdissimo, ricco di luoghi un po' magici anche di vita vegetale e quindi animale.
Sì, territorio dei laghi possiamo dire, in provincia di Varese abbiamo tanti bacini e lo si sa, acqua è vita e quindi aumenta il quantitativo di biodiversità intorno a noi, quindi siamo fortunatissimi a vivere in un posto così pieno di vita, ecco.
Senti, appunto ti chiedo di scendere a terra dal tuo alato regno, diciamo così, e di raccontarci, beh, qui ad esempio, a proposito di carnivori, il lupo da queste parti si è già visto o non ancora?
Beh, è di passaggio.
È di passaggio. E invece, insomma, se dobbiamo parlare di mammiferi, anfibi, c'è qualche particolarità che ci vuoi sottolineare magari?
Allora, sugli anfibi sicuramente la perla un po' del nostro luogo è la rana di Lataste, endemica della pianura padana, è una rana rossa che passa abbastanza inosservata, però è un endemismo e quindi come tale fondamentale da tutelare, ecco, quindi questo sicuramente è veramente una perla per, diciamo, il bacino della pianura padana, ecco, diciamo così.
E naturalmente immagino che sia ad esempio un piatto ghiotto per alcuni uccelli tipo gli aironi o giù di lì.
Sicuramente è un anello della catena trofica, questo sicuro. A sua volta è predatrice chiaramente di insetti e invertebrati, però poi diventa cibo per qualcun altro, tra cui anche rettili come natrici, bisce d'acqua, biacchi e quant'altro.
No, lo dicevo perché mi immaginavo una ciliegina sulla torta, visto che è rossa, magari all'airone fa particolarmente piacere. Mi spiace per la rana Com'è la rana?
Rana di Lataste.
Di Lataste, vedi un po' cosa non si impara. Peraltro, devo dirvi che Milo Manica mi ha portato un regalo bellissimo e sto parlando di un libro, ma veramente un librone importante, che si chiama Uccelli del Lago Maggiore, da sud a nord, le zone umide, le specie acquatiche e le ricerche. Ci dici qualcosa di questo veramente importante volume? Perché proprio così possiamo definirlo.
Sì, questo è il quarto quaderno, noi li chiamiamo quaderni come gruppo in sobrico di ornitologia perché siamo partiti con misure più modeste, poi in realtà ecco questo ultimo numero che oramai è stato pubblicato un paio di anni fa è diventato un volume davvero importante e corposo e questo parte un po' da una ricerca che è stata fatta negli anni addietro in una ZPS qui sul Lago Maggiore che si chiama Canneti del Lago Maggiore in cui abbiamo condotto delle ricerche sull'avifauna e quindi volevamo un po' anche raccontare quello che è emerso, però ci sembrava limitante il fatto di parlare di questa ZPS, quindi di un piccolo pezzettino del Lago Maggiore senza avere uno sguardo d'insieme, quindi ci siamo guardati e abbiamo detto ma perché non proviamo a gettare un ponte verso l'altra sponda del lago, parliamo con i piemontesi entusiasti e poi allora attacchiamoci anche gli svizzeri contentissimi anche loro sì. E quindi alla fine abbiamo dato un quadro d'insieme di tutto il lago ed è un libro che contiene sì delle informazioni di carattere scientifico però in forma estremamente semplice e divulgativa, quindi ci sono anche delle chicche su alcune storie curiose, ad esempio qualche anno fa è stato avvistato un fenicottero che dalla Svizzera poi ha fatto tappa anche da noi in Lombardia e quindi insomma non è che li vediamo tutti i giorni, quindi certo. Abbiamo voluto raccontare anche questa piccola perla.
Insomma, quindi è un bellissimo regalo che mi hai portato Milo Manica del gruppo in subrico di ornitologia. Veniamo invece a Varese città, diciamo alla parte più antropizzata, diciamo così. Tra le tante cose di cui vi occupate c'è una specie a cui considera l'armadillo è molto affezionata, diciamo così, ed è quella dei rondoni. Peraltro noi sappiamo che i rondoni li chiamiamo genericamente così, ma sono in realtà ci sono tre specie di rondone. Ecco, mi dicevi che addirittura qui a Varese ce li avete tutti e tre.
Esatto, siamo proprio fortunati perché qui nella città di Varese è l'unica città che in provincia ospita tutte e tre le specie, quindi rondone comune, rondone maggiore e anche il rondone pallido che è stato riscoperto dopo 27 anni di presunta possibile assenza, però non lo sappiamo, con questa ricerca che abbiamo condotto qualche anno fa, di censimento di tutte le colonie in provincia di Varese, appunto delle specie dei rondoni. Quindi abbiamo fatto un progetto di Citizen Science, so che ieri avete parlato di
certo.
Citizen Science,
ecco, guardami,
quindi
sì,
ci esatto. Ricolleghiamo e abbiamo appunto censito, mappato tutti gli edifici che contengono, che ospitano dei nidi e proprio qui a Varese, in zona Battistero, per chi conosce la città, ecco lì ci sono delle coppie di rondone pallido, quindi anche questa qui è una peculiarità perché è una specie, possiamo chiamarla un po' mediterranea, che però piano piano si sta espandendo, si sta portando verso nord e anche qui a Varese ecco, ha trovato ospitalità.
Meno male. Senti, ma c'è anche una questione che è quella della torre rondonaia. Ci puoi raccontare questa che è proprio una particolarità? Insomma, spiegarci di che si tratta.
Sì, queste sono delle strutture molto particolari che venivano costruite nei secoli addietro, diciamo dal Medioevo fino all'inizio del Novecento, venivano costruite queste strutture attrattive per uccelli. Nella nostra zona, diciamo nel nord Italia, erano pensate soprattutto per i passeri o per gli storni. E diciamo che servivano un po' a integrare la dieta dei contadini,
sì.
Oppure chi abitava queste ville con su appunto la torretta o la piccola parete passeraia. Perché? Perché chiaramente in passato era difficile avere carne a disposizione e in questo modo facendo nidificare, attirando gli uccelli per la nidificazione, poi l'uomo andava a recuperare i pulcini e si nutriva di loro. Quindi diciamo un aspetto un po'
che agli armadilli non piace per niente, ecco, ovviamente, naturalmente, esatto, però insomma tante
però questa è storia, certo. Questa è anche cultura, certo, del nostro territorio, se vogliamo dire così, perché poi piano piano si è persa, per fortuna, questa usanza, però queste strutture sono un po' in via di abbandono e quindi oggi noi andiamo a ricercarle, tra l'altro abbiamo come gruppo in subrico di ornitologia un progetto di mappatura di queste realtà, perché sono siti che diventano attrattivi oggi anche per altre specie, tra cui anche il rondone. E quindi, siccome il rondone è una specie che vive in volo, sì, sostanzialmente, sì, solo per la riproduzione scende, si ferma, ecco, in queste strutture noi abbiamo la possibilità di accedere direttamente ai nidi e quindi di studiare alcune caratteristiche particolari della loro biologia.
E quindi, insomma, in qualche modo questa torre rondanaia, che, se capisco bene, avete recuperato, insomma, in questo progetto, è fatta appunto di questi fori, perché sappiamo che il rondone si infila in piccoli anfratti, e dietro il buco cosa c'è però?
Allora, dietro al buco c'è una celletta, sì, con uno sportellino, quindi quando uno entra in queste strutture dall'interno, sì, si trova davanti un po' come le caselle della tombola, può aprire gli sportellini e guardare il contenuto.
E quindi lì si capisce se il rondone ha preso casa o no.
Esatto, e quindi è proprio un accesso molto semplice, perché altrimenti laddove dovessero andare a nidificare sotto alle tegole oppure in buchi nei muri, chiaramente non c'è la possibilità di ispezionare queste cavità. Invece in questo caso, nelle torri, nelle pareti passeraie e rondonaie, noi abbiamo la possibilità di accedere direttamente al nido, quindi vedere quante uova vengono deposte, quanti pulcini nascono e poi si involano, si possono anche catturare gli adulti per inanellarli e quindi studiare la migrazione, eccetera, eccetera, eccetera.
Senti, e qui entriamo nel vivo proprio del gruppo di cui tu sei presidente, il gruppo in subrico di ornitologia, che quindi sul territorio conduce, oltre all'osservazione, tutta una serie di studi e ricerche. Abbiamo parlato di questo bellissimo volume, che è uno della serie, diciamo così, che voi producete come studiosi e amanti di ornitologia. Come sta messo il gruppo? C'è tanta gente, tu sei molto giovane in realtà, quindi mi fai ben sperare, perché
sì, io ho 30 anni, quindi ecco, diciamo, siamo in una fase transitoria tra giovane e adulto, diciamo così.
Vabbè, però, insomma, intendo dire, sei giovane rispetto a tante, io ci tengo molto, perché molto spesso insomma io mi rendo conto che c'è come un pezzo mancante, diciamo, ci sono persone in età adulta, abbondantemente adulta, e poi magari ci sono giovanissimissime, ma nella fascia centrale mi sembra di vedere un po' meno attivismo.
Noi devo dire che siamo belli variegati, ma facevo questa precisazione sull'età così scherzosamente perché con l'ultimo convegno di ornitologia che si è tenuto a settembre noi abbiamo in realtà catturato, diciamo così, tantissimi, sì, biologi, naturalisti e appassionati, anche studenti che gravitano un po' intorno all'Università dell'Insubria e che si sono tesserati e sono diventati soci del nostro gruppo insubrico di ornitologia. Quindi il gruppo cresce, siamo oltre una settantina di soci. Se si pensa che si è partiti nel 99 come gruppo di amici,
sì,
poi insomma per qualche anno si è stati intorno alla decina, alla quindicina di persone, poi ecco piano piano siamo cresciuti e quindi questo sicuramente fa ben sperare e ci rende molto orgogliosi questa cosa, perché sul territorio del Varesotto, ecco, una realtà intorno a cui gravitano tanti appassionati di natura, perché poi è vero, noi ci occupiamo di uccelli, però poi
insomma,
la natura
una cosa tira l'altra,
cioè, esattamente, quindi
come dico, siamo tutti collegati, non
esatto,
ci sono troppi,
quindi
settori,
fare aggregazione è sicuramente molto importante.
Senti, ma la vostra attività, ecco, a questo proposito si muove anche in termini come posso dire divulgativi, pedagogici, voglio dire, avete ad esempio rapporti con le scuole, non so, raccontami anche questo aspetto se c'è.
Sì, allora noi ci occupiamo chiaramente di ricerca, però il passaggio poi al cittadino comune, passatemi il termine, è fondamentale, Tra l'altro noi organizziamo anche dei corsi di ornitologia, corsi di birdwatching. Ecco, ne abbiamo terminato uno proprio qualche giorno fa qui a Varese in collaborazione con l'università e con un'associazione studentesca, Environmental, di cui alcuni membri sono nostri soci, e abbiamo quindi formato 35 persone, ecco, della zona di Varese e dintorni, e abbiamo fatto 5 lezioni teoriche molto, molto semplici, ecco, molte base, e un paio di uscite sul territorio. Quindi c'è anche questo aspetto di formazione.
Mi muovete anche così. A questo proposito, a proposito del convegno di ornitologia che c'è stato proprio qui a Varese, vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che considera l'armadillo, grazie a Rosario Balestrieri, con una rubrica mensile sull'onda... Adesso sull'onda dell'ornitologia è quella la rubrica di adesso, ma adesso non mi ricordo il titolo che avevamo dato, però insomma abbiamo dato un nostro piccolo contributo alla diffusione del sapere che c'è intorno allo studio degli uccelli, che, lo ricordiamo, sono insomma questi meravigliosi animali, i più direttamente collegati ai dinosauri, lo ricordiamo, no? Mino, cosa dici?
Pare strano, però ecco, associare il T-Rex ad una gallina, però effettivamente sono collegati evolutivamente.
Così ci hanno insegnato, quindi è molto affascinante. Senti, a proposito di convegni, tu hai partecipato proprio recentemente a un convegno
internazionale,
che c'è stato a Trieste proprio sui rondoni, perché adesso, ascoltatori, è vero, ultimamente se ne parla tanto a considerare l'armadillo, un po' perché, oh ragazzi, io c'ho uno spettacolo meraviglioso, perché la mattina è al tramonto, c'ho uno svolazzio di rondoni intorno alle mie finestre che mi danno una gioia enorme, quindi ammetto che sono fatti privati, nel senso che è proprio una presenza vera, non so come spiegare, ed è così minacciata dalla stupidità umana, una specie come questa, che a me viene proprio voglia di parlarne e riparlarne. Dico bene che è minacciata dalla stupidità umana, oltre a tutta l'enorme questione dei riscaldamenti, dell'inquinamento, tutte le cose che già sappiamo, ma anche nel piccolo, nelle nostre città.
Sì, dici benissimo. E i rondoni, beh, intanto sono tantissime specie. Questa conferenza internazionale, alla sua settima edizione a Trieste, ha portato 135 esperti da tutto il mondo a parlare di rondoni. E effettivamente il trend per quanto riguarda l'Europa è quello di un calo effettivo. I fattori sono tanti, hai nominato il cambiamento climatico, che sicuramente incide, ci sono poi le ristrutturazioni agli edifici con la perdita dei siti riproduttivi.
Era quella la stupidità a cui mi riferivo.
Assolutamente, così come l'uso di pesticidi che vanno a abbattere le popolazioni di insetti, non solo quelli che noi riteniamo, esseri umani, noi riteniamo dannosi, ma anche tutti gli altri. E quindi queste poi specie insettivore come rondini, balestrucci, rondoni, ne risentono tantissimo, chiaramente.
E quindi insomma, però questo convegno, oltre a mettervi in comunicazione, noi sappiamo che è molto importante fare rete, come si suol dire, su tanti temi, e in questo anche, è arrivato anche, come posso dire, un documento finale, ha fatto un'azione anche di tipo politico,
allora,
diciamo così.
No, non sono state fatte delle mozioni di fine convegno, però se si va sul sito dovrebbero aver messo le presentazioni dei vari interventi. Ripeto, 135 persone da tutto il mondo, quindi abbiamo avuto proprio uno sguardo d'insieme su tutta questa situazione, ecco. Quindi oltre appunto a situazioni di studio poi della migrazione, oppure di altre problematiche, siamo andati a sentire, ad ascoltare anche esempi virtuosi per contrastare quello che si diceva prima, quindi mettere cassette nido, metterle nel modo giusto,
certo.
Incentivare l'arrivo dei rondoni, non ostacolarli, e questo porta sicuramente ad un innalzamento dell'indice di biodiversità urbana, che poi si ripercuote positivamente sulle altre specie, uomo compreso.
Senti, Milo Manica, presidente del gruppo Insubrico di Ornitologia, c'è qualcosa che ti piacerebbe, non so, lanciare da queste frequenze? C'è un messaggio particolare che ti viene voglia di...
Ma allora, probabilmente ne avrete anche parlato in qualche vostra trasmissione. Gli uccelli, noi abbiamo un po' sotto controllo appunto la condizione degli uccelli in tutti i loro diversi ambienti. Quelli più minacciati sono quelli degli ambienti agricoli, che sembra assurdo perché uno dice siamo in pianura padana, abbiamo un sacco di verde intorno a noi. In realtà sono situazioni in cui abbiamo dei deserti verdi, penso alle estensioni infinite di mais in cui si usano certo. pesticidi a tutto spiano, in cui non si sente più il canto di un uccello. Cioè, veramente ci si trova immersi in un deserto verde. E questa è una situazione su cui prendere coscienza, perché in passato si è lavorato moltissimo, ad esempio, sulla piantumazione di alberi, riforestazione, discorsi di questo tipo, che ha funzionato, perché i boschi stanno riprendendo un po' anche per l'abbandono di alcune pratiche anche virtuose di gestione. Un po' però perché si è lavorato in tal senso. Oggi bisogna proprio parlare di restoration ecology a tutto tondo e quindi andare a focalizzarci anche su altri tipi di ambienti, come gli agroecosistemi. E anche qui noi come piccola associazione locale, insieme ad altre associazioni, penso alla LIPU a livello nazionale, studiamo anche queste dinamiche e il crollo è drammatico.
Devo dire che insomma noi siamo... reduci da queste votazioni per il rinnovo del Parlamento europeo, molti di noi, nonostante tutto, avevano riposto molta aspettativa, anche positiva, rispetto a risultati che portassero avanti la politica un po' virtuosa che inizialmente l'Europa sembrava aver avviato. Parliamo del Green Deal, ma insomma la questione è che i tempi che abbiamo davanti sono pieni di incognite anche sul piano europeo e noi sappiamo che c'è una parte politica che è veramente refrattaria a un discorso di modificare ad esempio l'agricoltura, la cosa che ci stava dicendo Milo Manica. Insomma, il declino dei passeri, quando si parla del declino dei passeri in Europa, si parla anche dell'agricoltura che andrebbe cambiata, ricordandoci peraltro, scusami Milo, aggiungo solo questa cosa, che in realtà il 70% della produzione vegetale, diciamo così, è fatta per alimentare gli animali negli allevamenti intensivi, quindi c'è una mostruosità d'insieme che forse non bisogna smettere di ricordare.
Assolutamente, io volevo solo porre l'accento, torniamo appunto ai nostri l'oggetto del nostro studio, cioè gli uccelli. Noi studiamo ad esempio i rondoni che passano gran parte della loro vita in Africa. Noi siamo qui a tutelarli in Europa. Ecco, forse bisogna ampliare un po' lo sguardo, uscire da questi pensieri nazionalistici e quindi del guardare il mio orticello. Iniziamo a guardarlo come continente, guardiamo a livello planetario, perché poi gli effetti positivi o negativi che noi compiamo si ripercuotono a scala più grande.
Anche perché...
quindi abbiamo una responsabilità anche nei confronti di altre popolazioni.
Certo, anche perché, come sappiamo, la natura e gli animali non hanno i confini come li definiamo noi, hanno la loro territorialità, ma è sacrosanta e serve a loro per... come dire, preservarsi e mantenersi e riprodursi. Senti, carissimo Milo Manica, gruppo Insubrico di Ornitologia, io ti ringrazio molto per essere venuto qui a Considerare l'Armadillo. Ti faccio naturalmente giocare al gioco di Considerare l'Armadillo, che è facile, che è questo. Ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Assolutamente un rondone.
Cioè tu proprio non c'hai proprio
non posso
il minimo dubbio.
Non ho nessun dubbio.
Ho capito, vabbè, rondone sì allora. aspetta, che sto cercando di far partire la sigla, ma non la so far partire. E il mio amico Zach non mi viene in soccorso. Ho bisogno della sigla, Zach non so farla partire. Donata, dico bene? Sì. Allora Donata, per favore, al volo, perché abbiamo proprio solo un minuto. Aspetta, aspettami Donata. Allora Donata, tu mi hai detto che volevi fare un appello. Allora
sì,
facciamolo.
Perché io sono Donata, conosco almeno metà degli ascoltatori di Radio Popolare di questa zona. Volevo ripresentare il mio coro, che è un coro che fa canto sociale, si chiama Coro Rebelde, esiste da 15 anni e avremo bisogno di nuovi elementi e di nuovi inviti, per esempio per la pasta asciutta dei Fratelli Cervi, che sarà il 25 luglio. Se voi cercate in Facebook Donata mi trovate.
Quindi Donata, ma basta Donata, no?
Ci vuole... Sì, a Varese mi conosco. Vabbè, Donata Scacciotti.
Ok, quindi su Facebook è il luogo dove ti si può trovare,
sì, sì,
e offrire la propria candidatura o a cantare o insomma essere un po',
sì,
presenti, diciamo.
Sì, sì,
ho,
sì,
capito,
sì,
bene,
sì,
lo spirito,
sì,
vero?
È quello. Non costa niente, facciamo una prova di un'ora alla settimana, non ci facciamo parlare. Però venite per dare un po' più di rosso a questa città.
Cioè, dici che ce n'è bisogno, eh?
Molto bisogno. Ciao, grazie.
Grazie a te Donata. Allora intanto grazie a Zach per la regia e per l'assistenza. Risaluto e ringrazio Milo Manica del Centro in Subrico di Ornitologia per il suo lavoro, il vostro lavoro prezioso, come sempre, nel territorio.
Grazie a voi per l'ospitalità e chi lo sa, alla prossima.
Alla prossima, certo. Perché questi poi sono contatti che durano nel tempo. Intanto saluto Chuck che dice: ciao Cecilia, Ubic era un programma di Radio Popolare. Certo, era praticamente il programma culturale di Radio Popolare, un po' il cult degli anni andati. Proprio così. E allora io, oltre a ringraziare appunto Zach per la regia, ringrazio la libreria Ubic di Varese, qui di Piazza del Podestà, dove la radio continuerà a trasmettere fino alle 19. E niente, Cecilia Di Lietto vi saluta tutti gli armadilli varesotti, varesini, non so com'è più giusto, varesini o varesotti?
Varesini è di Varese città, Varesotti è la provincia.
Ok, grazie. Ecco, saluto allora sia Varesini che Varesotti. E ricordo come sempre la pagina Facebook e Instagram Considera l'Armadillo, e l'appuntamento è comunque a domani dalle 14 alle 14.30. Ciao a tutti e tutte.